Buongiorno, buonasera, bentornati e bentornate a un nuovo episodio di Cronache di Cucina. Questo episodio sarà più leggero, sarà più fresco. Sarà, eccolo qua, la nostra bestia che è arrivata. Dicevo, sarà un appuntamento leggero, fresco, divertente, come il nostro vino che viene abbinato a questa nostra puntata, ovvero un Cirò, un vino rosso calabrese. Che molte volte viene ignorato, ma per la sua semplicità, la sua freschezza, la sua leggerezza, ovvero proprio come il nostro racconto di oggi, si abbina molto bene all'argomento della puntata. Questo vino, per chi lo volesse sapere, non per sapore, ma per quanto per mercato, viene abbinato molto bene, viene messo nello stesso settore, diciamo, del Barbera d'Alba, del Sangiovese di Romagna. Di quei vini che stanno molto bene con i salumi, stanno bene con gli affettati, quei vini conviviali che non serve un grandissimo evento per berli, ma una gioia quotidiana, ecco. Anche se è l'azienda che lo fa è Librandi. L'azienda a me piace particolarmente calabrese. È un vino molto divertente, asciutto, nonostante sia un vino del sud. Non ha questo calore che è esplosivo rispetto a un Nerello Mascalese o a un Syrah. È un vino divertente che si abbina molto, abbiamo detto, al nostro argomento di oggi, ovvero le novelle in cucina. Perché le novelle in cucina? Perché molto spesso le consideriamo le novelle, ma da un punto di vista di ilarità. Mi viene in mente il Decamerone, mi viene in mente tutte le novelle che si scambiavano i poeti famosi, mi viene in mente Dante che scrive ai suoi amici fiorentini, o comunque quando era in esilio scriveva le battute sulle mogli degli amici, sulle coperte troppo corte, che poi causavano freddo alle mogli. E invece ci scordiamo, ci sono tante novelle in cucina, ma non sono popolari. Questa è un po' la caratteristica delle novelle in cucina, e forse è anche per questo che tante volte ci chiediamo e mi hanno chiesto, sia a vari crossover di puntata, sia anche al Festival del Podcasting da cui sono stato ospite, come vedi questa cosa della cucina e dei cuochi sempre in televisione? È sicuramente perché ovviamente l'Italia è un mondo lavorativo di artigianato, ma sicuramente perché il nostro romanticismo popolare che mette le radici nella cucina è iniziato con una grandissima separazione tra il dominante e il dominato, come abbiamo visto nelle puntate precedenti. E quindi una sorta di ricongiungersi al popolare, quindi far vedere anche a chi non sa come si cucina il foie gras, come si beve un barolo, come si mangia una bistecca frullata e quindi a un elevato prezzo con un buon Chianti Classico Riserva. Quindi c'è una sorta di riavvicinare, no? Una sorta di egemonia gastronomica che va ripresa, e quindi forse anche questo è il motivo per cui ora tanta cucina è in televisione. Ovviamente magari non viene fatta in maniera giusta, però ecco, il nostro canale, lo voglio ricordare, questo è l'intento. Insomma, avevamo detto novelle. Io direi di partire da quella più famosa, ovvero quella del XIII secolo, di un Fabier medievale, che è il paese di Cuccagna, Le Pays de Cuccagne, che è esattamente il punto di partenza del nostro racconto, ovvero questo paese di questo Fabier che viene raccontato in questo Fabier medievale francese. Ovviamente il nome ci suggerisce tale origine. Ecco, ora è arrivato anche il rosso. Lui di solito non ci viene a rompere, però oggi è arrivato. Insomma, dicevamo, il paese di Cuccagna, una sorta di paese dell'Eden, una sorta di regno senza re dei primi giorni, una sorta di paradiso terrestre dove l'acqua dei fiumi è fatta di sidro, di vino, di birra, dove i campi di grano, i campi delle verdure che il contadino coltiva sono recintati da anatre arrosto con dentro l'aglio e il rosmarino. Le case sono fatte di storioni affumicati, i salmoni li troviamo già spellati e già bolliti nelle vie delle città. E quindi questa è la prima novella che ci interessa, perché non fa essenzialmente non cerca di mettere un divario tra un mercato di prodotti destinato a chi lavora e un mercato destinato a chi domina la tavola, ovvero di signori e di contadini, di città e di campagna, ma essenzialmente racconta un desiderio, ovvero il desiderio di fame, tramite che si soddisfa tramite il sogno. Il contadino e il signore condividono una cosa nella tavola medievale, che poi si ripercuote anche nel romanticismo di fine Seicento, anche se ancora non ci siamo nel romanticismo ovviamente, però da un punto di vista popolare, nelle novelle lo si incomincia a riannusare da un punto di vista di tavola, ovvero che la fame è condivisa, sia il re sia il contadino convive con la fame, quindi si incomincia a immaginarselo. Mi viene in mente, per dire, una novella di Anton Pavlovich, questo scrittore a cavallo tra il 1800 e il 1900, russo, che in una sua novella delizia il figlio di un mendicante con l'odore delle ostriche bollite di questa bottega, di questa locanda, di questa osteria in Russia. Mi pare sia a San Pietroburgo, ma non mi ricordo. Il fatto è, la cosa che ci interessa è che il figlio del mendicante, con l'odore, con il sogno di fame, piano piano la sua acquolina lo culla verso una fame sognata e quindi una sazietà desiderata tramite il sogno. E quindi è questo che deve fare il paese di Cuccagna, ovvero sognare una tavola che ci interessa, sognare una tavola perché ci vogliamo sfamare. Dopo il paese di Cuccagna, anche in Italia, in Germania, in Francia, in Spagna, incominciano a arrivare i primi doppioni. In Italia è il nostro Boccaccio che ci parla del paese del Bengodi, ovvero un paese dove ci sono montagne d'agnolotti dove mettere il sugo di arrosto sopra gli agnolotti con il parmigiano grattugiato. E quindi questa cosa che si estende poi a vari paesi ci fa capire che non è essenzialmente una... è ovviamente una novella non popolare, perché i piatti descritti sono nobiliari, ovvero sono cavallereschi. Abbiamo tanti arrosti, la carne è presentissima, non ci sono pani di segale, non ci sono pani neri nel paese di Cuccagna, nel paese del Bengodi. Ci sono essenzialmente piatti della tavola cavalleresca del tempo. Però è un prodotto anche per i contadini, non vuole mettere una sorta di divario. Lo si sente nelle novelle successive, ovvero quelle che riguardano i contadini. E ci arriviamo subito, però ci vuole un altro sorsino del nostro Ciro che ci allieva e ci alleggerisce la conversazione. È una bevuta molto fresca, anzi, delle volte i vini da meditazione sono quelli da chiacchierata, mentre ecco, un vino, anche delle volte, anche più semplice, può risultare più comprensivo, no, all'interno di una chiacchierata, anche se la si fa da soli come in questo caso. E quindi dicevo, il paese di Cuccagna, poi si parlava di romanticismo, no, anche se siamo nel Seicento, da un livello popolare di tavola, lo si vede essenzialmente con quello che ha lasciato la novella del paese di Cuccagna, perché all'interno del Fablier si parla di cibo solo per 50 versi su quasi 200. Quindi questo ci fa capire che non è l'intento iniziale della novella. Il paese di Cuccagna è un mito che poi riecheggia verso il XV, XVI, XVII secolo. Alla fine del Seicento, Mitelli, questo iconografista napoletano, mi pare, incomincia a fare i giochi della Cuccagna, ovvero sono una sorta di gioco dell'oca. Ma quando li comincia a fare lui, sono in realtà dei menù gastronomici, ma non più giochi. E quindi questo ci fa capire quanto il mito del paese di Cuccagna sia già entrato all'interno, sia da un punto di vista popolare, sia proprio da un punto di vista di tavola. A Napoli il re non vede l'ora di assistere al palo della Cuccagna, ovvero questo palo dove ci sono attaccati dei premi gastronomici proprio, quindi il baccalà, stoccafisso, magari un tacchino, un arrosto, un prosciutto, un pezzo di maiale, e i nostri popolani incominciano a arrampicarsi su questo palo per poi prendere il loro premio a proprie spese, insomma con le proprie forze, come se fosse una sorta di Royal Rumble gastronomica proprio. E quindi questo ci fa capire che inizialmente nasce come semplicemente desiderio di fame per soddisfarla, sia da un punto di vista nobiliare sia da un punto di vista contadino, sia da un punto di vista di campagna che di città. Piano piano diventa sempre più romantico il concetto, anche se ancora non ci si arriva, perché comunque la fine del 600 dovrebbe essere l'inizio dell'illuminismo. Però ovviamente se nasce l'idea di illuminare è perché c'è tanto buio, e in questo periodo le novelle sono di questo stampo, ovvero per separare. E con questo mito della cuccagna, questo mito del paese Bengodi, lo si vede molto. Però ci arriveremo piano piano anche con l'ultima novella. L'altra novella che vi volevo raccontare è la novella di Zuko Padella, fa anche rima. È una novella molto importante, non solo da un punto di vista di concezione popolare, ma da un punto di vista anche politico europeo. Ci arriviamo. L'autore è Sabatino degli Arienti. Il nostro Zuko Padella è un contadino innocuo che nota che da una parte del suo contado c'è un bel recinto di siepi con all'interno delle pesche, degli alberi di pesco. Ovviamente, se avete ascoltato gli episodi precedenti, saprete che i frutti aerei, ovvero i frutti che stanno sospesi in un albero all'infuori della castagna, sono frutti del padrone, Messer Lippo in questo caso. E quindi il nostro Zuko Padella cosa fa? Incomincia a vedere se si può mangiare, se si può rubarle. Perché il nostro, insomma, il detto italiano, il contadino non fa sapere quanto è buono il cacio con le pere, viene da questa cosa proprio. Quindi il nostro Zuko la notte incomincia a prendere una pesca, poi due, ne mangia qualcuna, poi comincia a rubarle. Messer Lippo nota che ci sono degli alberi spogli e quindi incomincia a mettere dei paletti perché pensa sia un orso o comunque una bestia, perché è questo poi che la novella vuol far capire. Delle volte si casca nel fatto che le novelle sono per i popolani. In realtà la novella in questo caso, come quella del Bengodi e quella futura che vi racconterò, è destinata a far capire la separazione che ci deve essere, la giusta separazione ci deve essere tra il dominante e il dominato. Quindi dicevo, lì per lì Zuko vede questi paletti, ne scansa alcuni, viene ferito e quindi torna a casa proprio come un animale ferito e malconcio. Il giorno dopo torna con un'arguzia, ovvero dei pali con il ferro di cavallo, e quindi fatto apposta per sembrare che sia un somaro a mangiare le pesche. Ed è questo che poi Messer Lippo pensa. E quindi, dopo vari giorni che il nostro Zuko continua a rubare le pesche, fa una buca e la ricopre di foglie, come si fa per prendere i lupi. Quindi ritorniamo sempre nell'immagine che il villano è un animale. E quindi tutte le volte che il villano mangia una cosa che non gli è destinata, deve essere rimesso al suo posto, perché lui è un somaro, è un animale da tiro, un animale da lavoro, deve mangiare le farinacee destinate alle mucche, destinate ai somari, destinate agli animali da lavoro della terra. Detto questo, alla fin dei conti Zuko casca nella trappola per i lupi, il nostro Messer Lippo lo becca, gli dice ho preso finalmente il mio somaro, lo lava con dell'acqua bollente e lo lascia con una frase: non tornare mai più, Zuko Padella, perché te sei un somaro e i somari come te mangiano aglio, porri, scalogno, il tutto condito con pan di sorgo. Quindi questa la novella, la morale della novella è dire stai nel tuo recinto, che io sono di un'altra parte e i miei prodotti te li puoi anche mangiare, ma non ti sono destinati. E che quando te ti sono destinati, perché te li vuoi rubare, la fine che fai è quella del somaro, quella dell'animale. Quindi questo è quello che ci vuole lasciare la novella. Vedete come la separazione è maggiore rispetto a quella del paese della cuccagna. Mi viene in mente un'altra novella tedesca del XIII secolo, molto breve, che invece è tra un padre contadino e un figlio contadino. Il senso è lo stesso, ma alla fine è un po' diversa, ovvero il padre gli dice figlio, te devi mangiare a quello a cui sei destinato, ovvero le farinacee, la segale, il pane nero. Non bere il vino che è destinato ai signori, siamo in Germania, quindi la birra è più comune, la birra è di tutti i giorni, il vino ovviamente è più una cosa francese, italiana, spagnola. E quindi, detto queste parole, il figlio dice no, padre, io voglio mangiare quello che chiamano pollo arrosto e berlo, ovviamente, e mangiarlo con il cosiddetto vino. Quindi vedete come anche in altri paesi la storia non cambia, la novella è la stessa e il significato che si vuole dare è il medesimo. Mentre sempre sul cibo, sempre sulla tavola, un'altra novella antecedente però a questi due, siamo nel XII secolo, è la Chanson de Guillaume. Guillaume è questo cavaliere, va in battaglia, si ritira, perde. Questo invece ha tutto un altro senso, però siamo su quella linea lì. Ovviamente non vuol mettere il divario di niente, ma vuol dare la caratteristica di come deve essere il cavaliere a tavolo, ovvero l'uomo potente che combatte, che comanda, che decide. La forza deriva dal pasto. E quindi cosa succede? Guillaume perde in battaglia, si ritira, torna a casa dalla moglie e mangia tanto quanto avesse vinto, ovvero mangia una coscia di cinghiale, una di pavone, un arrosto intero di tacchino, due pani dolci, un pane bianco, vino a sfare. E la moglie lo rimprovera dicendo: guarda Guillaume, che te stai mangiando come se avessi vinto, invece te hai portato disfatta al tuo stemma familiare sullo scudo, quindi non dovresti mangiare così tanto. Anche questa è molto carina, proprio esattamente ci fa capire che il cavaliere che vince è un animale, è un predatore, è Riccardo Cuor di Leone. Perché? Perché è un predatore che mangia, vuole il sangue, mastica. Così lo è stato per Re Longobardi sconfitti da Carlo Magno, la nostra novella, no, su Carlo Magno, che è un figlio dei principi Longobardi, lascia proprio un messaggio sotto la tavola, tutto il monte di ossi, dovuto appunto allo strafogamento a tavola. E quindi Carlo Magno riconosce quello lì è il segno di un cavaliere sconfitto che gli dice, che gli promette vendetta. Quindi questo è il senso della novella della Chanson de Guillaume. Andrei io con l'ultima novella, ovvero la novella di Bertoldo, questo contadino alla corte di Alboino re longobardo per l'appunto, di Giulio Cesare Croce, uno scrittore a cavallo tra il 1500 e il 1600. La novella è del XVI secolo, che è appunto la novella di Bertoldo. Una raccolta di novelle su Bertoldo. Bertoldo è un contadino alla corte, abbiamo detto, di Re Alboino. E Alboino lo vuole sempre con sé, perché è un contadino che ha la testa, ha l'arguzia. Ora non sto a dirle, però insomma, nella corte, durante il regno di Alboino, gli fa anche delle innovazioni, delle scoperte che Alboino rimane di sasso, dice non pensavo che un contadino fosse così arguto, e quindi lo vuole sempre con sé. Però tenendolo sempre con sé, cosa succede? Succede che mangia le cose del re, beve il vino del re, beve ovviamente cose non destinate a lui. E quindi cosa ci dice? La tavola del 600, la tavola del 500, è una tavola in cui non basta più mangiare tanto. Attenzione, è la tavola in cui c'è oltre la spezia, c'è oltre il mangiar tanto, c'è la tovaglia messa bene, c'è il vino buono, il calice con i colori, con il vetro colorato, c'è la musica, c'è le belle donne, c'è chi fa i giochi. Quindi è una tavola di contorno, che poi sarà la tavola dei re francesi del 600 e del 700, è quella tavola lì. Quindi cosa succede? Succede che il nostro Bertoldo si ammala. E quindi cosa succede? Quando ci si ammalava al tempo si dava il vino, però era sempre il vino del re, e quindi questo Bertoldo, questo nostro contadino, incomincia ad ammalarsi ancora di più fino a che non muore. E Re Alboino lo capisce, dice è morto perché mangiava le cose destinate al re, invece lui voleva mangiare i fagioli. Quindi sulla sua tomba mette un epitaffio d'oro dove c'è scritto morto di duoli perché non poteva mangiare rape e fagioli. Quindi questo è il senso, appunto, che si diceva che passa da un desiderio di fame del paese di Cuccagna a una netta separazione tra dominante e dominato. Questa novella mi ricorda un ultimo racconto molto divertente, dura pochissimo, è proprio l'ultimo aneddoto prima di lasciarvi, ed è l'aneddoto di Dante alla corte di Re Umberto a Napoli. Re Umberto a Napoli vuole in tutti i modi che alla sua tavola sieda il Dante. Dante arriva tutto contento, ma è vestito di stracci. Proprio per ricollegarsi a quello che abbiamo detto esattamente prima con la novella di Bertoldo. Non viene riconosciuto, viene messo alla tavola dei cortigiani. Dante si arrabbia, sappiamo che è fiorentino, io sono fiorentino, tutti i fiorentini sono permalosi. E quindi se ne va. Insomma, varie vicissitudini, e il re tramite un servitore lo riprende alle porte di Napoli, quindi lui ritorna, ma ritorna vestito bene, pulito, viene esattamente come doveva venire all'inizio e viene subito riconosciuto dal re. E il re se lo mette quasi vicino, quasi davanti, nella stessa tavola. Però il re lo vede e gli fa che Dante fa un gesto strano. Tutte le volte che beve il vino o che prende un boccone di cibo, se lo struscia alla veste. E quindi dopo gli dice: ma scusi, messere, ma perché tutte le volte che beve il vino o prende un boccone di cibo se lo struscia sui vestiti, se lo struscia alla tonaca? E Dante dice una cosa giusta, dice: perché io do da mangiare alla veste e non all'uomo, perché quello che avete fatto voi, voi non volete dar da mangiare all'uomo che sono io, ma alla veste che porto. Quindi questo è il messaggio della tavola di fine medioevo, di dopo peste, se vogliamo metterla in queste condizioni, di questa separazione che c'è tra dominante e dominato, tra la città e la campagna. E questo è poi quello che ha portato alla tavola del 700, del 600 francese, dicevo, proprio questo. Io ragazzi vi lascio con l'ultima novella, però ve la andate ad ascoltare voi, ovvero la novella del Tassoni sulla forma del tortellino, che viene ripresa dall'Ombelico di Venere, e ve la andate ad ascoltare nell'episodio dei tortellini, dei tortelli della pasta fresca, che ho fatto un po' di tempo fa. Quindi io, detto questo, vi lascio, spero che l'episodio sia stato allegro, felice e spensierato. Mi raccomando, per noi è importante, per farci crescere, metteteci mi piace su YouTube, iscrivetevi sul canale YouTube, seguiteci su Spotify, mettete le 5 stelline, se volete seguiteci anche su Instagram per magari farci una risata in più, e mi raccomando, ascoltatevi l'episodio con un vino che sia il Ciro o comunque un vino divertente, semplice, simpatico, può essere anche un bel Lambrusco. Ragazzi, alla vostra, alla prossima!